Buongiorno a tutti, io sono Ludovica e faccio parte del laboratorio ecologista autogestita Berta Caceres del collettivo Fango. E oggi vi parlerò un po' di Presiado. È difficile definirlo e forse in fin dei conti neanche lui vorrebbe essere definito in qualche modo se non dissidente del genere. Oltre a questo, però, è un filosofo trans e uno dei massimi esponenti della filosofia contemporanea legata ai gender studies. Leggere Presiado non è facile. Io stessa, quando mi ci sono approcciata la prima volta, non avevo una base teorica forte dietro e quindi ho trovato difficoltà perché comunque usa una terminologia molto tecnica, molto filosofica in alcuni punti, e le tematiche che sviscerano i suoi scritti sono complesse, ma sicuramente uno di quegli autori che offre una radicale possibilità di cambiamento. Vi leggerò alcuni estratti dal libro Sono un mostro che vi parla, che non è altro che la trascrizione di un discorso tenuto da Presiado nel novembre del 2019 durante le giornate internazionali dell'École de l'Écosse Freudienne a Parigi, davanti a 3.500 psicanalisti. Psicanalisti che gli hanno diagnosticato una malattia mentale e una disforia di genere. Quello a cui Presiado auspica, in questo discorso ma in generale nei suoi scritti, è un'elaborazione collettiva di una epistemologia nuova capace di rendere conto delle molteplicità dei viventi senza che il corpo venga ridotto alla sua sola forza riproduttiva eterosessuale e senza che si legittimi più la violenza eteropatriarcale e coloniale. Presiado, diciamo, ha messo la nozione di transizione al centro della sua epistemologia e ha definito la transizione come l'unica avventura possibile per sottrarre il corpo sessuale alla macchina del capitalismo coloniale. Dice: il mondo è in transizione, lo siamo tutti. Inizio a leggervi alcuni estratti dal libro. Oggi vi parlo da questa gabbia, scelta e ridisegnata, la gabbia dell'uomo trans, del corpo di genere non binario. Alcuni diranno che si tratta pur sempre di una gabbia politica. Comunque sia, questa gabbia è migliore di quella degli uomini e donne perché ha il merito di riconoscere il proprio status di gabbia. Ho abbandonato lo status giuridico e politico di donna da più di 6 anni, un lasso di tempo forse breve se considerato dal comfort assordante dell'identità normativa, ma infinitamente lungo quando occorre disimparare tutto ciò che si è imparato durante l'infanzia. Quando ci si ritrova davanti a nuove frontiere amministrative e politiche, barriere invisibili ma efficaci, e la vita quotidiana diventa una corsa a ostacoli. Allora, 6 anni della vita adulta di un trans acquistano quella qualità che per il neonato hanno i primi mesi di vita, quando gli appaiono i colori e le forme acquisiscono un volume, quando le sue mani afferrano per la prima volta, quando la sua gola, fino a quel punto capace soltanto di grida gutturali, e le sue labbra, fin lì destinate unicamente a poppare, articolano una parola per la prima volta. Menziona il piacere di imparare nell'infanzia perché dall'appropriazione di una nuova voce e di un nuovo nome, dall'esplorazione del mondo, al di là della gabbia della mascolinità e della femminilità che accompagna il processo di transizione, scaturisce un piacere simile. Quel tempo, cronologicamente breve, diventa lunghissimo quando si fa il giro del mondo, quando ci si ritrova alla ribalta dei media in quanto trending topic trans, e di fatto al momento di presentarsi davanti allo psichiatra, alla guardia di frontiera, al medico o al giudice, si è soli. Alla vostra richiesta di saperne di più sulla mia transizione, richiesta che onoro volentieri, seppur con qualche riserva, risponderò illustrando la direttiva secondo la quale un individuo che abbia vissuto come una donna fino ai 38 anni, avendo iniziato a definirsi come persona di genere non binario, sia successivamente integrato nel mondo degli uomini, senza tuttavia collocarsi pienamente nel genere, perché per essere riconosciuto come uomo a tutti gli effetti dovrei tacere e mescolarmi al magma naturalizzato della mascolinità, senza mai rivelare la mia storia dissidente né il mio passato politico. Viviamo impigliati nella rete politica della differenza sessuale e non mi riferisco soltanto alle questioni amministrative, ma a tutta una serie di micropoteri che agiscono sui nostri corpi e plasmano i nostri comportamenti. Quando ho capito che uscire dal regime della differenza sessuale significava uscire dalla sfera dell'umano, per entrare in uno spazio subalterno di violenza e di controllo, ho fatto, come a suo tempo Galileo quando ritrattò le sue ipotesi eliocentriche, tutto il necessario per poter continuare a vivere nel miglior modo possibile e ho preteso un posto nel regime del genere binario. Io non chiedo agli psicoanalisti omosessuali di uscire allo scoperto, sono gli psicoanalisti eterosessuali normativi a dover uscire d'urgenza dal solco della norma. E ancora lui conclude il suo testo dicendo le seguenti parole. La psicoanalisi si trova di fronte a una scelta storica senza precedenti. Continuare a lavorare con la vecchia epistemologia della differenza sessuale e legittimare de facto il regime patriarco-coloniale che la sostiene, rendendosi quindi responsabili delle violenze che produce, o aprirsi a un processo di critica politica dei suoi discorsi e delle sue pratiche. Questa seconda opzione implica che si avvii un processo di depatriarcalizzazione, di diseterosessualizzazione e di decolonizzazione della psicoanalisi, in quanto discorso, in quanto narrazione, in quanto istituzione e pratica clinica. Se vuole smettere di essere una tecnologia di normalizzazione eteropatriarcale e di legittimazione della violenza necropolitica, la psicoanalisi deve entrare in una retroalimentazione critica con le tradizioni di resistenza politica transfemministe, diventando così una tecnologia di invenzione delle soggettività dissidenti in opposizione alla norma. Oggi mi presento al vostro cospetto non come accusatore, ma piuttosto come segnalatore della violenza epistemologica della differenza sessuale e come cercatore di un nuovo paradigma. Psicoanalisti per la transizione epistemica, unitevi a noi, costruiamo insieme una via d'uscita. Contrariamente a ciò che i più conservatori di voi potrebbero immaginare, coloro che temono che una psicanalisi priva dell'epistemologia della differenza sessuale sia sfigurata, vi dico che solo questa trasformazione profonda può consentire alla psicanalisi di sopravvivere. E ve lo dico dalla mia posizione di uomo trans, di corpo non binario che ha dovuto trasformarsi per poter uscire dalla sua vecchia gabbia e sopravvivere, inventando giorno dopo giorno, in modo precario, altre pratiche di libertà. Se considero la mia evoluzione e l'attuale punto di arrivo, non posso né lamentarmene né accontentarmi, c'è ancora troppo da fare. Invoco con tutto me stesso una mutazione della psicoanalisi, l'emergere di una psicoanalisi mutante, all'altezza della mutazione di paradigma che stiamo vivendo. Forse solo questo processo di trasformazione, per quanto terribile e smantellante possa sembrarvi, oggi merita di essere nuovamente chiamato psicoanalisi. Ecco, non voglio aggiungere cose dette da me rispetto a Preziado perché diciamo che quello che lui ha scritto e le interviste, i video che trovate anche sul web parlano da sole. Semplicemente volevo leggervi anche una risposta a un'intervista fatta da Preziado l'anno scorso da Chiara Valerio, una matematica, che gli chiede, per l'Espresso, un'intervista per l'Espresso. Gli chiede: le macchine calcolatrici avanzano attraverso un codice binario 0-1. La macchina del capitalismo procede attraverso un altro codice binario, maschio-femmina. Siamo così attaccati al binarismo di genere da non accorgerci che il codice, la programmazione, è l'unico modo per sovrapporre macchine ed esseri umani? E lui risponde: sì, certo, ma questo tuo parallelo è ancora binario. Le corrispondenze 1-1, per dirlo con la matematica, funzionano tutte in modo binario. Esiste un dibattito enorme sulla storia della sessualità e su quanto la storia della sessualità debba essere inserita nell'ambito della storia della scienza e della tecnologia. Pensa al manifesto Cyborg di Donna Haraway, che fa entrare le istanze femministe nella storia della sessualità. Il punto non è l'identità maschio o femmina, ma l'esperienza dell'identificazione. Il trans non fa parte del nuovo proletariato sessuale, nonostante la sua posizione sia stata storicamente oppressa. È un modo, è un corpo che consente di inventare ed esperire pratiche rivoluzionarie rispetto alla norma. Per me la filosofia, e sono certo per te la matematica, ha consentito una interruzione dell'automatismo del pensiero. Interrompere l'automatismo del pensiero è ciò che bisogna esercitarsi a fare. E con questo vi saluto. Vi ringrazio e leggete Preziado.